voci dalle Dolomiti. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically in tune to the voci, voci, voci dalle Dolomiti.
It are all so many years in the making, but then forsaking and forgetting. Even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes. I see the present's ironic surprise when you go counter and I clockwise. Through the world, painting all the lies. We will grow a garden every time. And if I harden, will you remind me of the softness I had in my prime? And if I seek, will you help me find? And when I freak, won't you be kind? Know there's sometimes demons in my mind. What can I say? It's like being an interdimensional ride.
Stars, you don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me, psychically in tune to the stars. We already are, you and me, psychically in tune to the stars.
You might as well get used to this. Step to us part here, healthy or sick. I got eternity to wait, and I know I'm choosing my own fate. And even if I was burned at the stake, I would reincarnate like a yogi and a lotus. From the moment we are exploded, I didn't walk to you, I floated. When empty, you helped me get reloaded. I'm the Venus for your Mars. I'm the healing for your scars. I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me, psychically in tune to the stars. We already are, you and me, psychically in tune to the stars. In tune to the stars. We already are, you and me, psychically in tune to the
stars. Un saluto agli ascoltatori di Radio Cooperativa da Zenone Sovilla. Torna all'appuntamento settimanale dal Bellunese, Voci dalle Dolomiti. Questa settimana in onda il 24 ottobre 2017, ma poi anche in replica il 31 ottobre, ci occupiamo, come prevedibile, della questione referendum, non tanto del referendum sull'autonomia del Veneto, del quale avrete sentito ampiamente parlare nei mass media in questi ultimi giorni, ma del referendum che parallelamente si è svolto in provincia di Belluno e al quale invece i media nazionali ma anche regionali non hanno dedicato molta attenzione. A Belluno si votava per la questione dell'autonomia della provincia alpina di Belluno, quindi una sorta di autonomia nell'autonomia chiesta dai bellunesi che si sono recati alle urne e hanno votato in maniera alquanto compatta a favore appunto di questa autonomia. I sì sono stati il 98,67% infatti, mentre la percentuale dei no è stata dell'1,33%. Sono un po' più bassi i sì invece per quanto riguarda il voto in provincia di Belluno sul referendum Veneto, l'autonomia del Veneto, si scende al 97,4% e i no sono il 2,6%, quindi una quota di cittadini elettori bellunesi ha votato no per l'autonomia del Veneto più di quanto abbiano fatto nella media gli elettori del Veneto. In Veneto infatti sì, hanno superato il 98%. A Belluno, dicevo, i no al 2,6, ICI al 97,4 per quanto riguarda l'autonomia del Veneto, mentre per il referendum indetto dal Consiglio Provinciale di Belluno sulla autonomia della provincia di Belluno, ICI sono al 98,67, i no appena l'1,33%. Sono andati a votare il 52,25% degli aventi diritto. Belluno è una provincia segnata marcatamente dall'emigrazione e quindi va rilevato che i 109.553 votanti rappresentavano in realtà il 66,24% degli elettori residenti. L'affluenza scende al 52,25%, tenendo presente appunto anche gli elettori che però sono iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero. Per molti comuni, soprattutto delle vallate dolomitiche più remote del bellunese, questa anagrafe rappresenta una quota significativa degli iscritti. C'è anche qualche caso in cui addirittura sono più gli iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero dei cittadini residenti nei paesi, nei piccoli paesi di montagna. Quindi questo è il voto che per quanto riguarda Belluno significa ora cercare una forma di accelerazione per ottenere le competenze già previste dalle leggi del Veneto, dallo Statuto Veneto e dalla legge attuativa di 3 anni fa, che però è rimasta inapplicata. Si trattava di trasferire competenze in molti settori importanti, materie come l'agricoltura, il turismo, le attività produttive, l'ambiente, l'energia, i rapporti transfrontalieri, ricordiamo che Belluno confina anche con l'Austria, e le minoranze linguistiche. Tutto questo ora si vedrà come si orienterà nella trattativa quindi tra la provincia di Belluno e la regione del Veneto, regione che nel frattempo dovrebbe avviare il confronto invece con lo Stato centrale per il trasferimento delle competenze così come previsto dalla Costituzione repubblicana. Sempre da Belluno, con la forza di questo referendum, arriverà di certo una richiesta anche al legislatore nazionale e quindi soprattutto in questo caso alle forze politiche che si avviano alla campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento, affinché prendano impegni precisi circa una riscrittura per quanto riguarda lo status istituzionale della provincia montana di Belluno, affinché possa ottenere una forma di autogoverno che significhi avere strumenti politici, anche finanziari, ma innanzitutto di orientamento politico, di decisione politica, per rispondere alle esigenze particolari di territorio montano e anche in questo contesto per ridurre il gap, la differenza marcata oggi per quanto riguarda gli strumenti a disposizione, strumenti per attuare le politiche del territorio e anche ovviamente disponibilità economiche attraverso la fiscalità, e ridurre il gap che Belluno soffre nei riguardi in particolare dei vicini del Trentino Alto Adige, cioè delle province autonome di Trento e di Bolzano. Vedremo nelle prossime settimane quale sarà l'evoluzione di questo momento importante comunque del percorso della comunità alpina bellunese, che ha risposto in modo massiccio e molto convinto a questa domanda sulla necessità o meno di dotarsi di strumenti di autogoverno per il territorio dolomitico. Sullo sfondo ci sono molte questioni aperte, una riguarda anche il rapporto appunto con le province autonome di Trento e di Bolzano. Ci sono stati molti referendum celebrati in provincia di Belluno a livello comunale per il trasferimento territoriale proprio dalla provincia di Belluno a quella di Trento o a quella di Bolzano. In alcuni casi i referendum non sono andati a buon fine, in molti altri sì, e quindi c'è stata la formalizzazione di questa richiesta, che poi però non è stata portata avanti a livello nazionale, a livello di governo e quindi di Parlamento. È andata invece avanti la unica situazione del comune di Sappada, nell'estremo nord-est della provincia di Belluno, al confine con il Friuli, e proprio in questa regione a statuto speciale Sappada ha chiesto di passare, e a questo punto siamo vicini alla formalizzazione conclusiva, alla ratifica finale, perché manca soltanto il voto della Camera dei Deputati dopo il passaggio in Senato positivo per la richiesta di Sappada, richiesta sulla quale però ora da un lato ci sono ancora degli inviti al ripensamento che sono venuti addirittura da Roberto Padrin, presidente della provincia di Belluno, inviti al ripensamento nell'ottica di far parte, si spera presto, di una provincia che abbia il suo autogoverno, la sua forma di autonomia, quella di Belluno, senza doversi spostare altrove. Ripensamenti che ora si potrebbero anche inserire in una fase storica che si apre dopo il referendum del Veneto, con quindi una trattativa fra Venezia e Roma, trattativa dalla quale potrebbe poi a cascata arrivare anche una condizione favorevole alla autonomia bellunese, così come prevista già oggi dalle leggi regionali del Veneto, quantomeno. Per cui la situazione di Sappada potrebbe forse essere in qualche modo rimessa in discussione, anche se, a quanto mi risulta, dal comune interessato la domanda resta sempre la stessa, quindi si conferma la volontà di trasferirsi in Friuli e si invita la Camera dei Deputati a procedere al più presto con il voto che sancirebbe definitivamente questo cambio di regione e di provincia, ovviamente, per passare appunto dal Veneto a statuto ordinario al Friuli a statuto speciale. Anche qui vedremo proprio nelle prossime settimane quale sarà la piega che prenderà la vicenda nel contesto più generale della questione dell'autonomia della provincia di Belluno, che si inserisce quindi ora in quella più vasta della richiesta di autonomia del Veneto e quindi delle trattative per il trasferimento di competenze, sulle quali ci sarà sicuramente il nodo della questione fiscale, cioè della percentuale di introiti fiscali, tributari, che la regione nel suo insieme del Veneto trasferisce a Roma e quanto ritorna. Qui si tratterà anche di fare una riflessione perché sia possibile avere a disposizione le dotazioni finanziarie necessarie per dar corso alle competenze che eventualmente fossero trasferite dallo Stato alla Regione. Quindi le due cose dovrebbero andare parallelamente, se non altro per quanto riguarda le coperture rispetto alle maggiori spese legate alle competenze che lo Stato dovesse trasferire alla Regione.
Negativity. See, that's why I don't watch TV. I thought that you cared about me, but now I see you said you loved me. I disagree.
Yesterday is not today. I let the memories fade away. I gotta keep moving on. I've had the power all along. Yesterday is not today. I let the memories fade away. I gotta keep moving on. I've had the power all along.
the stars light before we see. I was that before I was me. I'm pulsing lonely in my field of gray. Digital bearings program my day. Unfold my mirror, see on through. Discuss it all in terms of you. Bleeding hands reveal my love. I'm seeking all the meanings from above.
Yesterday is not today. I let the memories fade away. I gotta keep moving on. I've had the power all along. Yesterday is not today. I let the memories fade away. I gotta keep moving on. I've had the power all along.
I think that I can find a light. Fuck the weak folks who won't fight. We gotta stand up and take what's ours. Show the youth how to reach for the stars. I'll take my spaceship straight to Mars. And you could chill in those corporate bars. But I would love some company. So how's about you joining me? In fact, you could steer, baby. Then bring the others and we will all be free. Cause if I'm secluded, then you're alone. I'm slowly torn from my throne. Wasted visions of purity. Salvation isn't found in the majority. Collect my values in my purse. I bore my soul with each new verse.
Yesterday is not today. I let the memories fade away. I gotta keep moving on. I've had the power all along. Yesterday is not today. I let the memories fade away. I gotta keep moving on. I've had the power all along.
Kelly Macy con Yesterday. Kelly Macy, cantante e artista americana che è anche l'autrice della sigla di Voci dalle Dolomiti, la canzone della sigla si intitola In Tune e questa era invece Yesterday. Kelly Macy rilascia le sue opere con licenze libere del tipo Creative Commons, così come il podcast di Voci dalle Dolomiti. Potete dunque trovare una vasta produzione musicale di Kelly Macy cercando in internet, per esempio nel freemusicarchive.org. Noi abbiamo parlato in apertura dei referendum, brevemente di quello veneto sull'autonomia, e ci siamo soffermati sulla situazione di Belluno, dove è stato celebrato parallelamente un referendum consultivo provinciale sulla richiesta che venga finalmente attuata intanto l'autonomia prevista dalla legge del Veneto, cioè il trasferimento di molte competenze dalla regione alla provincia di Belluno, sancito dallo statuto della regione, il nuovo statuto del Veneto, e poi dalla legge attuativa di 3 anni fa, ma non ancora attuato per l'appunto. Il 98,67% dei votanti bellunesi ha detto sì a questa autonomia, quindi a impegnare la provincia di Belluno a fare in modo di avviare un confronto serrato con la regione per ottenere quanto previsto dalla legge. E ora noi voltiamo pagina e ci occupiamo di agricoltura. Ci occupiamo di agricoltura per segnalarvi che domenica 26 novembre tornerà chiamata a raccolto a Rasai di Seren del Grappa, Belluno. Ci sarà la giornata dedicata alla biodiversità, alla mostra scambio con donazione di sementi antiche, riproducibili, non manipolate, tipiche e locali. Un appuntamento dedicato al coltivare sano e sostenibile, dunque alla condivisione di conoscenze in agricoltura, di saperi e di buone pratiche. Saranno presenti una serie di associazioni, gruppi e realtà di salvatori di semi, sia dall'Italia sia dall'estero, che porteranno a Rasai una miriade di patate, fagioli, mais, cereali e così via, anche fiori. L'iniziativa è del gruppo Coltivare Condividendo e anche quest'anno saranno protagoniste della giornata le scuole, sia bellunesi sia da fuori. Ora quindi in piena fase organizzativa, il gruppo Coltivare Condividendo invita chiunque desideri a partecipare a chiamata raccolto, di contattarli per appunto vedere quale sia la disponibilità di avere uno stand, uno spazio nell'ambito di questa manifestazione di domenica 26 novembre, chiamata raccolto 2017. Nello spazio impianti sportivi di Rasai di Seren del Grappa, a Belluno, siamo vicino Feltre. Oltre allo scambio di sementi ci sarà anche un mercatino di prodotti biologici, tipici e locali, coltivati in maniera sana e sostenibile. Non mancheranno spazi di dibattito, convegni, laboratori per bambini e altro. Il programma dettagliato è reperibile in internet, basta digitare in un motore di ricerca coltivare condividendo e troverete facilmente il blog di questo gruppo bellunese che da molti anni si occupa di promuovere un'agricoltura sana e di recuperare le varietà locali attraverso un lavoro di ricerca molto capillare e di difendere appunto le sementi dalle manipolazioni e dalle legislazioni invasive e che mettono a rischio la libertà di chi vuole coltivare in modo sano. E quindi appuntamento il 26 novembre a Rasai di Seren del Grappa per questa giornata che spiegano i rappresentanti del gruppo Coltivare Condividendo. Abbia l'obiettivo di far conoscere le grandi potenzialità e la straordinaria qualità della biodiversità, del coltivare sano e del costruire insieme. Quindi l'appuntamento che vedrà anche protagonisti la musica e altre iniziative di intrattenimento culturale e anche ludiche. E noi qui a Radio Cooperativa, per conoscere meglio la filosofia del gruppo Coltivare Condividendo, riascoltiamo questa intervista con Tiziano Fantinelle.
Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
Radio Cooperativa, questa è Voci dalle Dolomiti, la trasmissione che va in onda il martedì alle 17.30 fino alle 19, che arriva dal bellunese e che questa settimana è dedicata alla questione agricola, in particolare al movimento che ha accelerato la sua attività in provincia di Belluno per orientare il modello agricolo verso una scelta rispettosa del rapporto con la natura e della salute umana. E questa accelerazione è legata al fatto che negli ultimi anni sono arrivate in provincia di Belluno aziende in particolare provenienti da fuori provincia, dal Trevigiano, soprattutto dalla zona del Prosecco, che hanno impiantato dei vigneti preoccupando le popolazioni locali perché si teme l'utilizzo di sostanze chimiche in modo massiccio, con conseguenze dunque per innanzitutto per la salute delle persone ma anche per il territorio in generale, oltre a tutta un'altra serie di riflessioni critiche a proposito del tipo di agricoltura, della biodiversità che quando si investe in queste monoculture viene ovviamente sacrificata largamente, e quindi c'è tutta una riflessione dietro a un movimento che parte dalla questione pesticidi per dire no ai pesticidi pericolosi per la salute e per l'ambiente e per dire però anche contemporaneamente sì all'elaborazione di prassi agricole diverse. A questo proposito, da molti anni in precedenza è attivo un movimento che si chiama Coltivare Condividendo. In provincia di Belluno si occupa da tempo del recupero di varietà tradizionali attraverso appunto lo scambio di sementi, fa divulgazione, organizza momenti pubblici molto frequentemente e alcuni sono anche particolarmente partecipati, come l'appuntamento autunnale che avviene ogni anno, che si intitola Chiamata a raccolto, che è un'occasione anche per far incontrare realtà di diverse aree italiane che lavorano appunto nel segno di un'idea di agricoltura basata sulla biodiversità, sul rispetto del territorio, della terra e dunque il contrario di modelli invece energivori che tendono a svuotare il terreno, la terra del suo nutrimento naturale e che hanno anche effetti collaterali pesanti sull'ambiente, sul paesaggio e sulla salute. Avevamo incontrato nel suo podere nella zona del Feltrino uno degli esponenti di Coltivare Condividendo, Tiziano Fantinel. Microfoni di Radio Cooperativa erano andati proprio a trovarlo nella sua zona agricola dove lavora, dove coltiva e dove ci ha raccontato appunto la sua visione, la visione di Coltivare Condividendo rispetto al tipo di modello di agricoltura. Sentiamo che cosa ci ha detto Tiziano Fantinel.
Innanzitutto crediamo molto nell'autoproduzione, quindi nel fare in modo che le persone si avvicinino alla terra con il desiderio di autoprodursi il cibo e di conseguenza non avere un approccio dal punto di vista economicista, nel senso di dire io trovo una varietà tipo di fagioli che rende più delle altre, che mi dà un maggior guadagno, quindi coltivo solo quella, puntando cioè su un approccio di monocultura. Noi invece pensiamo che sia fondamentale che uno si coltivi la terra dicendo io voglio avere una dieta il più variegata possibile, di conseguenza inizia a coltivare in maniera proprio sistematica tante varietà di ortaggi, di frutta, di verdura e in tempi diversi, cioè puntando molto anche al fatto di garantirsi per un ampio periodo dell'anno avere dei frutti sempre freschi del suo orto, quindi avere un approccio di questo tipo e poi ovviamente sapendo che la roba se la mangia lui, dire cerco di coltivarla nella maniera più sana possibile. Quindi biodiversità da un lato, possiamo chiamarla coltivazione biologica, cioè senza chimica di sintesi dall'altra. Poi è chiaro che all'interno di quello che noi, di alcuni termini come ad esempio biologico, c'è molto da dire, ci sono molte questioni da sollevare, dal discorso della certificazione al discorso del biologico che ormai arriva da tutte le parti del mondo senza avere una garanzia come dovrebbe avere, e quindi anche lì cerchiamo di sollevare il più possibile, farci delle domande e cercare anche delle risposte a queste questioni. Noi tutto questo approccio che abbiamo verso l'agricoltura la chiamiamo agricoltura relazionale, cioè perché è fatta di relazioni cioè con chi coltiva, c'è una relazione umana tra le persone, quindi condividere conoscenze, esperienze eccetera, ma anche una relazione con quello che riguarda la terra, con quello che riguarda gli ortaggi, quindi andare nell'orto e capire qual è la pianta, quando la pianta ha dei problemi, qual è la pianta più bella da tenere per fare i semi, tutta una serie proprio di relazioni che noi abbiamo non solo dal punto di vista umano ma anche ecologico da un certo punto di vista.
Certo, senti, per rispondere così a una, immagino, domanda che molti ascoltatori avveduti che cercano di fare delle scelte di un certo tipo e magari se possono appunto anche di farsi l'orticello o comunque di quando vanno al negozio di scegliere certi prodotti piuttosto che altri, a volte ci si trova un po' disorientati magari di fronte a certe tendenze anche dell'epoca attuale, per esempio ci si può trovare di fronte al chilometro zero che però non è biologico, oppure appunto il biologico che però è a chilometro 1000, e come si fa a orientarsi in tutto questo e quali suggerimenti si possono dare, diciamo, alle persone che cercano di, nella propria vita, diciamo, quotidiana, di dare un contributo positivo in questa relazione con la terra?
Ma noi, come dicevo prima, cerchiamo sempre il più possibile di favorire un contatto che è non solo produttore consumatore, ma che anche tra persone che si scambiano conoscenze e esperienze, perché ovviamente una persona che poi quando va a fare gli acquisti fa delle scelte che sono di economia, nel senso che va a condizionare pesantemente l'economia di un territorio. E quindi avere la possibilità di conoscere un contadino, di organizzare soprattutto durante l'inverno, come facciamo noi, delle serate in cui c'è questo confronto, questa possibilità di dialogo, è sicuramente un qualcosa di molto importante. Sia perché poi si va a capire come vengono prodotti certi cibi, che cibo andiamo a mangiare, perché ad esempio quando noi parliamo di grano, di fagiolo, ci troviamo di fronte a decine, centinaia di varietà con caratteristiche diverse, con, sia dal punto di vista nutrizionale eccetera. E quindi avere questo approccio di condivisione, di relazione è sicuramente una cosa importante. Poi ci sono queste questioni importanti sul discorso chilometri zero, dicevi giustamente, dicevi te, non biologico. Beh, quello è, dal nostro punto di vista, può essere più devastante, perché noi rischiamo di avere in un territorio come la nostra provincia, ad esempio, una certa colonizzazione da parte di chi ad esempio fa mele o chi fa vino prosecco. Quindi noi possiamo andare a prenderci la mele a chilometri zero, che però impatta tantissimo sul territorio, perché richiede 25-30 trattamenti all'anno, non crea dal punto di vista nemmeno un'economia, perché è molto legata a altri territori, e quindi andiamo a mangiare un prodotto che non è sano, perché quando un prodotto non è trattato chimicamente, poi ovviamente ha dei grossi problemi. E sul discorso del biologico, che viene da migliaia di chilometri, anche lì bisogna farci una bella serie di domande. E quindi crediamo che sia molto più importante cercare di sviluppare, attraverso ad esempio i gruppi di acquisto solidale, attraverso il legame con altre persone, cercare di costruire dei legami sul territorio per andare a favorire quelle piccole aziende, soprattutto, che coltivano in maniera sana, sostenibile, favorendo la biodiversità, e allora si riesce veramente ad aiutare, a incentivare l'economia, a differenza invece appunto di andare al supermercato e fare degli acquisti magari seguendo la moda, seguendo certe tendenze che molte volte sono più deleteri di un acquisto normale, diciamo così.
Senti, in questi anni di attività del gruppo Coltivare Condividendo qui nel Feltrino, e con tutte le relazioni che avrete piano piano, diciamo, costruito sui territori contigui, è servita questa, diciamo, questa esperienza finora, secondo il vostro bilancio, a diffondere anche la presenza delle coltivazioni appunto biologiche e biodinamiche sul territorio?
No, sicuramente innanzitutto è servita molto a noi, che siamo cresciuti molto grazie appunto al contatto con le persone che abbiamo avuto. Questo sicuramente ci ha migliorato sia come agricoltori che anche come dal punto di vista umano, perché sicuramente ci ha dato tantissimo. Poi notiamo che c'è, forse in piccola parte per quello che stiamo facendo noi, ma anche proprio perché c'è una sensibilità molto aumentata in questi anni, di un desiderio delle persone di iniziare a coltivare, sia dal piccolo orto che anche iniziare a fare un piccolo campo, aprire una piccola attività per quello che riguarda il biologico e il biodinamico. In provincia di Belluno è nata un'associazione che si chiama Dolomiti Bio, che cerca proprio, che dà un taglio più imprenditoriale a quello che riguarda l'agricoltura biologica, e è aumentata notevolmente in questi anni. Sicuramente ci si scontra da quel punto di vista con delle normative che non favoriscono da questo punto di vista. Ne abbiamo visto anche nell'ultimo piano di sviluppo rurale promosso dalla Regione Veneto, che per in una tabella di assegnazione punteggio venivano dati 3 punti a chi ad esempio faceva parte del consorzio del Prosecco, e 1 a chi faceva parte che ha un'azienda biologica. Quindi si capisce anche da una cosa di questo tipo che l'agricoltura biologica non è aiutata dal punto di vista della politica. C'è un grande desiderio di conoscere, di fare, di agire sul territorio, però manca proprio questa capacità delle persone di avere la possibilità di fare, e quindi si è molto penalizzati da questo punto di vista.
Certo, e da questo punto di vista innanzitutto ti chiedo quali siano le relazioni con le organizzazioni, o quali sia secondo te, secondo la tua impressione, l'atteggiamento che hanno e l'apporto che danno in questa prospettiva le organizzazioni tradizionali dei contadini.
Purtroppo è molto molto scarso, e molte volte anche antiproducente dal punto di vista dell'agricoltura che vogliamo costruire noi. Purtroppo mancano proprio molte volte le competenze, o forse anche la volontà di andare in quel verso. Si continua a favorire, seguendo quello che è la politica regionale, una cosiddetta agricoltura basata sulla grossa meccanizzazione, sul mais, sull'agricoltura, sul grosso allevamento, e manca invece la capacità di dare delle giuste stimoli anche, o comunque anche di rispondere alle domande di molti giovani che vogliono iniziare a fare agricoltura polifunzionale, agricoltura biologica, e che invece non trovano dal punto di vista proprio anche dell'informazione nessun tipo di nulla dalle organizzazioni di categoria. E noi adesso come coltivare condividendo, soprattutto stimolati dall'associazione Dolomiti Bio, vogliamo cercare di costruire delle figure che siano capaci di dare queste risposte anche proprio per le cose pratiche che deve fare una persona che deve iniziare a fare questo tipo di attività. Organizziamo dei corsi di formazione durante il periodo invernale, perché è quello il periodo in cui è più adatto per fare questo tipo di azione, e speriamo adesso, avremo anche un incontro con il nuovo assessore dell'agricoltura qui a FEDRE, che è Walter Bonan, per cercare di fare in mano uno sportello comunale in cui le persone possono rivolgersi, qui c'è una persona competente che gli dà tutta una serie di indicazioni che altrimenti fa molta fatica a procurarsi da solo.
Ecco, hai menzionato il Comune di Feltre, che appunto sta ragionando sull'ipotesi appunto di dare in qualche modo un appoggio all'idea che un territorio come questo, che forse suo malgrado per molti aspetti è rimasto vergine o quasi rispetto ad altri territori, anche se rischia di, o ha rischiato di omologarsi importando magari modelli peggiori di colture intensive chimiche di territori che si sono caratterizzati per su monoculture molto redditizie dal punto di vista economico, ma che hanno creato e creano anche effetti collaterali molto pesanti anche dal punto di vista epidemiologico in alcuni territori. Ecco, forse poi magari ti chiederò qualcosa anche su questi rischi e per capire se sono superati. E per ora invece ti chiedevo del Comune di Feltre, da un lato qual è la prospettiva di una collaborazione sul fronte del distretto del biologico, e se questo, visto appunto il territorio in qualche modo da ricostruire delle politiche provinciali e del coordinamento fra i vari comuni, viste alcune vicende che alla fine stanno dando ragione a chi si sta battendo per un rapporto di un certo tipo con questa terra così delicata, e secondo te se effettivamente stiamo entrando in una stagione in cui le istituzioni possano rispondere da soggetto attivo su questo fronte?
Ma la speranza c'è tutta, perché è fondamentale questo tipo di lavoro che dovrebbero fare le istituzioni. Noi siamo rimasti molto contenti di quelle che sono le proposte fatte dal Comune di Feltre. L'idea di un distretto del biologico, ovviamente, che è un progetto a lungo termine, però che bisogna iniziare, è sicuramente un qualcosa di molto importante per il nostro territorio, perché dà delle possibilità molto concrete, dà la possibilità di costruire un progetto di informazione innanzitutto, di tessuto in cui le persone possono iniziare a fare questo tipo di lavoro, e anche ovviamente per creare e mettere dei paletti contro la devastazione di questa terra, sia dal punto di vista del paesaggistico, però anche delle colture intensive che stanno facendo e rischiano di fare ancora molti danni nella nostra parte. Noi ovviamente nel nostro piccolo abbiamo dato la nostra disponibilità di collaborazione per quel che riguarda, ovviamente è, come dicevo prima, un lavoro che verrà costruito un po' alla volta e che comunque ha una prospettiva di anni, però sono questi i lavori da fare su un territorio. Non possiamo pensare di costruire un qualcosa che deve dare una risposta immediata e che però non ha un respiro ampio. E crediamo che la nostra provincia ha la fortuna di avere una serie di potenzialità enormi, che sono alcuni riconoscimenti internazionali, come il discorso di Dolomiti Patrimonio UNESCO, sia il discorso di essere collocata all'interno di un parco delle Dolomiti Bellunesi, che sicuramente può dare molto, e come dicevo prima avere un territorio molto vario e per certi versi ancora abbastanza incontaminato. Bisogna lavorarci su questa cosa, bisogna lavorarci tutti a tutti i livelli, facendo la grande conferenza, facendo i grandi progetti o facendo anche la serata in cui parli con 20 persone, in cui porti in giro le sementi antiche. Bisogna lavorare tutti in varie direzioni per riuscire a costruire questo tipo di iniziativa.
Senti, parliamo appunto di agricoltura biologica in termini di conversione anche di un rapporto impazzito con il territorio, che è testimoniato da varie, diciamo, forme di devastazione, no? Dalla banale speculazione edilizia, le opere, diciamo, cementificazioni inutili o speculative, anche quelle così. e però ci dicono che questo faceva anche girare l'economia. Dal punto di vista dell'economia, quindi dei posti di lavoro, della crisi, dell'uscita dalla crisi e così via, per un territorio come questo del Bellunese, che pare proprio vocato insomma al turismo di un certo tipo, magari coniugato appunto con le attività della terra di un certo tipo, per far venire qui gente in un modo compatibile con il territorio senza devastarlo, gente che poi produce appunto economia e fa lavorare chi ci abita in questo territorio. Questa è una prospettiva che può avere un peso significativo secondo te, cioè in termini proprio di gente che può lavorare in un'agricoltura convertita e meno meccanizzata, collegata con l'agriturismo e così via?
È il futuro di questa terra sicuramente, perché noi non possiamo permetterci di copiare certi tipi di modelli che hanno già fatto che hanno provocato devastazioni enormi da altre parti. Io mi riferisco al modello della Val di Non o quella del Prosecco, che stanno cercando di colonizzare questa terra.
Mentre, scusa, ti interrompo, paradossalmente in quei territori ci sono i movimenti popolari che dopo decenni si oppongono, utilizzando anche dati di tipo sanitario, per imporre una progressiva conversione della modalità, quindi per ridurre fondamentalmente l'impatto dei fitofarmaci, dei pesticidi, e qualcosa sta succedendo, perché sappiamo che ci sono dei comuni della Valle di Non che hanno introdotto delle norme che riducono l'impatto o tentano di ridurre l'impatto di queste attività. Paradossalmente si rischia che queste cose si spostino magari in zone dove finora le cose sono andate diversamente, come qui, e quindi tu dicevi che questo è un rischio che va evitato. Invece
sì, va evitato, e grazie a questi gruppi noi ovviamente siamo in contatto con le realtà sia della zona del Prosecco che della Val di Non, e diffondiamo i loro dati. Quando andiamo in giro con i nostri banchetti facciamo vedere le analisi che hanno fatto in Val di Non, e comunque penso che uno che si trova di fronte a un dato in cui ci sono dei bambini che hanno nelle loro urine 14 volte di più del valore di riferimento di pesticidi, significa che deve far riflettere questa cosa qua. Quindi non è solo una questione del prodotto che vai a mangiare che ha dentro dei residui, ma è anche la devastazione che fa sul territorio. Noi diciamo sempre: questa non è la responsabilità solo di chi fa queste cose, ma anche di chi va a acquistare quei prodotti, perché io acquistando quei prodotti avallo un certo tipo di economia, e quindi crediamo sia fondamentale che anche i consumatori, chiamiamoli così consumatori, nel loro piccolo possono decidere queste cose, perché se c'è un crollo di vendite di certi prodotti significa che poi si convertono queste realtà, e quindi diventa importante anche questo tipo di informazione. Il nostro territorio ha la potenzialità di sviluppare un'agricoltura diversa, ci sono molte aziende che lo stanno facendo. La cosa che a noi lascia molte volte perplesso è che dei sindaci o degli assessori regionali vengono a fare i complimenti perché un viticoltore acquista un ettaro o 10 ettari di vigneto, lo sbanca, lo distrugge, allora questo è visto come il grande imprenditore, quello che salva l'agricoltura, quando ci sono magari 15, 20, 30 giovani che avviano con molta fatica un'azienda biologica in cui coltivano decine di varietà di fagioli, decine di varietà di altre robe, questi qua vengono totalmente ignorati, lasciati da parte. Questo credo che siano molti i problemi di visibilità che molte volte si hanno. È chiaro che noi possiamo affrontare la questione in due grossi termini: uno dal punto di vista della salubrità, ed è chiaro che un'azienda biologica ha un impatto decisamente inferiore rispetto all'agricoltura chimica, quello è indubbio. I dati, si potrebbero citare centinaia di ricerche scientifiche da questo punto di vista, anche perché poi le possiamo affrontare anche dal punto di vista puramente economicistico e dire: me ne frega nulla di quello che sono gli impatti ambientali, però se io vado a coltivare in provincia di Belluno un ibrido commerciale di quelli che vengono coltivati non solo in provincia di Belluno ma anche nella pianura padana, in Cina, in Brasile, è lo stesso ibrido, perché è quello prodotto dalla grossa multinazionale che te lo mette sul mercato. Lo tratto con le stesse metodologie che viene trattato nella pianura padana in Cina e in Brasile, cioè uso gli stessi prodotti chimici, perché molte volte vengono fatti dei trattamenti a tabella. Noi alla fine della produzione non possiamo dire: io ho un prodotto in provincia di Belluno che è diverso da quello prodotto nella pianura padana in Cina e in Brasile. È uguale, perché ha avuto gli stessi trattamenti, è lo stesso ibrido commerciale e ho inevitabilmente dei costi di produzione più alti, perché ovviamente il territorio è quello che è. Quindi anche dal punto di vista economico questa è una follia. Molte volte questa follia è sostenuta grazie ai contributi pubblici. storici. Ed è quella la cosa che io vado a vedo il mio territorio devastato con i miei soldi e vado a favorire solo delle aziende che ci fanno speculazione, perché questo è un modello che non potrà reggere. È il modello della melicoltura e frutticoltura intensiva, è il modello del biogas nella pianura, di biodigestori, questa roba qua, che reggono solo grazie al finanziamento. Quindi se noi avessimo un briciolo di accortezza andremo eventualmente a sostenere o comunque ad appoggiare quel tipo di agricoltura che ci favorisce il territorio e ci consente di portare turisti nella nostra provincia a visitare un territorio che comunque è paesaggisticamente più bello e ovviamente è più sano, perché una delle cose che fa molto riflettere anche il fatto che nella zona di Vidor del Prosecco, dove ci sono state spese di gran bei soldi per fare delle piste ciclabili sui percorsi della Grande Guerra, vengono messi dei cartelli in cui si invitano i turisti a non transitare da aprile a settembre perché vengono fatte l'irrorazione dei prodotti chimici. Allora io mi chiedo, quando un turista viene nel territorio e si trova questi cartelli, cosa fa? Cioè, sono delle cose che sono talmente semplice che chiunque può dire ma è così, e in realtà invece ci troviamo di fronte a delle scelte politiche che vanno in direzione totalmente opposta.
Quindi la situazione è questa, e tu però mi dicevi che qualche possibilità di convertire la classe dirigente a comprendere queste cose, magari partendo dal basso e dalle piccole realtà, che può essere anche un comune come Feltre, che su scala diciamo nazionale è un piccolo comune, possono comunque diciamo fare da apripista, e nella comparazione con altre esperienze nazionali o internazionali, secondo te questa cosa può essere possibile? Cioè, ci sono esempi che dimostrano che si può fare, costruire distretti del biologico, orientare l'intervento pubblico a sostenere un certo tipo di agricoltura e di attività connesse?
Sì, sicuramente. Ora, noi partiamo sempre dall'idea che noi, essendo un piccolo gruppo, la nostra azione principale la svolgiamo sui cittadini, e quindi ritorno sul concetto di prima: le scelte che fanno i cittadini sono basilari. Se domani mattina la metà delle persone che vanno a acquistare le mele, invece di acquistare quelle trattate intensivamente, vanno a acquistare quelle biologiche, sicuramente cambia un'economia, e questa è la scelta principale. Poi ovviamente il comune di Feltre, noi da molte aspettative da questo punto di vista, perché si stanno facendo dei ragionamenti anche legati alla partecipazione eccetera, che sono sicuramente molto interessanti. Gli esempi a livello nazionale ci sono, ad esempio del Cilento, da altre zone anche della Val di Gresta, in cui si è tentato di sviluppare il discorso del distretto del biologico. Ci rendiamo conto che sono percorsi che richiedono, che non devono essere imposti, devono essere costruiti assieme ai cittadini attraverso un lavoro di formazione, di informazione, facendo vedere le grosse potenzialità che ci sono e dicendo anche alle persone: e questo distretto non è qualcosa che ti porta via libertà, che ti limita, come per molti anni è stato fatto in maniera sbagliata sul discorso del parco. Devi guardare le potenzialità, che le risorse, quello che ti dà, quello che ti offre, e quindi avere la possibilità di sviluppare un qualcosa che è unico e tipico della nostra zona, partendo da quello che abbiamo, che è, come dicevo prima, il territorio, è l'enorme patrimonio di biodiversità che abbiamo, è la possibilità ancora di un certo interesse che c'è da parte del mondo sostanzialmente per questa zona, e quindi vederla in questa prospettiva. Noi crediamo che ci sia, e quindi lavoriamo in questo senso.
Bene, siamo a Porcen, una frazione di Sen del Grappa, stiamo nel diciamo podere di Tiziano Fantinelle, che è un esponente del gruppo Coltivare Condividendo, che è qui appunto in zona Feltrino e dintorni, organizza varie attività. Questi sono i microfoni di Radio Cooperativa, appunto, di nuovo in trasferta nel Feltrino, come è avvenuto qualche tempo fa, per raccontarvi con Matteo Melchiorre la storia della superstrada Fenadora Anzù, e stiamo appunto per raccontarvi un percorso che è quello diciamo molto in salita dell'idea di un distretto dell'agricoltura biologica in provincia di Belluno, connesso con una visione di un'economia più aderente alle esigenze delle relazioni fra gli esseri umani e la natura.
you're soft and white and perfect. You kissed us with your frozen lips, and we deserved it. The snow kept falling on all the cities and froze the fountains. The jungles turned to ice, and everything was white. For 40 years, our darkest fear was weather. We looked out at the white expanse and breathed our last together. The snow kept falling on all the mountains and froze the oceans. And all the blameless creatures died with humans side by side. This is the song of the wind, whistling out in victory, a silent parade of the snow, blanketing humanity. In miniature of pure perfection, and silently they both rejoice, so glad to be rid of the noise, the violence, the stupidity, the madness of humanity. This is the song of the wind, whistling out in victory, the silent parade of the snow, blanketing humanity. The world's a perfect ball of ice, echoing a silent song. There's nothing left to recognize, and no one left to sing along. So sing along.
Ancora la musica di The Snow, tratta dal Free Music Archive, una registrazione live avvenuta negli studi della emittente americana in FM WFMU, che potete ascoltare e trovare anche online nel loro sito. Cercate in un motore di ricerca WFMU e troverete appunto il sito di questa emittente per ascoltarla in diretta, oppure ovviamente potete andare al freemusicarchive.org, dove ci sono le registrazioni dei concerti live e delle altre produzioni musicali ospitate in questo grande database di musica rilasciata con licenze libere di tipo Creative Commons, come quelle del podcast di Voci dalle Dolomiti, la trasmissione di Radio Cooperativa che si occupa di montagna, questa settimana concentrata soprattutto su tematiche riguardanti l'agricoltura. E abbiamo ascoltato la voce di Tiziano Fantinelle del gruppo Coltivare Condividendo, che promuove per domenica 26 novembre un nuovo appuntamento con Chiamata Raccolto. la grande manifestazione dedicata all'agricoltura sana, allo scambio di sementi, alle varietà locali, si terrà quest'anno non più a Feltre, bensì a Rasai di Seren del Grappa, vicino comunque a Feltre, domenica 26 novembre. Parliamo ancora di agricoltura, in particolare della campagna Liberi dai Veleni, di cui qui a Radio Cooperativa, con Voci delle Dolomiti, abbiamo spesso parlato. Si tratta di un'iniziativa che ha l'obiettivo di far adottare ai comuni della provincia di Belluno dei regolamenti di pulizia rurale restrittivi che mettano al bando l'uso di sostanze riconosciute pericolose in etichetta per la salute e per l'ambiente naturale. La campagna va avanti, molti comuni, tra i quali il capoluogo Belluno e il secondo per abitanti Feltre, hanno già adottato il regolamento. La situazione dunque si profila sul versante della verifica delle attività agricole che possono impattare negativamente sulle comunità locali, si profila positiva, però ora si aprirà tutta la fase dell'applicazione di questi regolamenti, oltre che naturalmente del tentativo di farli adottare anche da altri municipi. Ne avevamo parlato con Giada Pislor del Movimento Terra Bellunese e della campagna Liberi dai Veleni, ecco che cosa ci aveva spiegato.
Dunque a Giada Pislor del Movimento Terra Bellunese chiediamo innanzitutto un aggiornamento su questa vicenda dei regolamenti comunali di pulizia rurale che sono stati approvati già da alcuni consigli e che si basano fondamentalmente su quel vostro lavoro di elaborazione di questo documento avvenuto negli anni scorsi. Adesso com'è il quadro? Quanti sono i comuni che hanno adottato questo regolamento? Anche magari ricordiamo in che cosa consiste fondamentalmente rispetto all'attività agricola adottare questo regolamento nei vari territori.
Grazie, buongiorno a tutti. Sta progressivamente migliorando la situazione a Belluno dal punto di vista dell'estensione territoriale coperta da regolamenti per la regolamentazione sull'uso dei fitofarmaci. L'ultima volta che ci siamo sentiti eravamo fermi a Belluno, Feltre e Pedavena, adesso si è aggiunto Ponte nelle Alpi, che proprio un paio di settimane fa ha approvato all'unanimità anche in questo caso, dopo una interessante, approfondita e accesa discussione sui contenuti, su alcuni contenuti del regolamento, e anche Calalzo ha approvato il regolamento, ha seguito una strada diciamo più indipendente, sembra comunque che si sia basato sulla nostra proposta di terra bellunese, apportando alcune modifiche, ma non abbiamo fatto, a differenza delle altre amministrazioni, non è stato fatto con Calalzo un percorso di condivisione con il movimento, con i cittadini, via dicendo. È un dato importante che Ponte nelle Alpi comunque ha iniziato il proprio percorso tanto tempo fa, ragionandoci bene sopra, anche internamente, per adeguare le proprie pratiche, le proprie prassi di gestione del verde pubblico al regolamento, e quindi si danno un anno dalla data di approvazione sia al comune che agli agricoltori che agli hobbisti per ingranare la marcia giusta testare un po' i contenuti del regolamento e quindi sembra un atteggiamento insomma molto positivo, aperto, flessibile eccetera, perché i regolamenti sono comunque degli strumenti e vanno sempre calibrati sulla realtà, è giusto porsi delle domande e darsi anche dei periodi di verifica. L'altra cosa interessante è che comunque lungo il percorso Ponte nelle Alpi ha voluto anche intraprendere un dialogo con altri comuni che hanno contattato il Movimento Terra Bellunese per iniziare un percorso di adeguamento del regolamento alle caratteristiche territoriali, e questa è una bella fetta interessante di territorio, perché stiamo parlando di Sedico, Sospirolo, Santa Giustina, San Gregorio e Cesio Maggiore, che vorrebbero approvare insieme il regolamento lo stesso, quindi stanno discutendo insieme. Ci siamo trovati diverse volte durante l'inverno e anche loro si stanno ponendo il problema della propria gestione interna del verde pubblico. E in più stanno organizzando, come comunque è stato fatto anche a Ponte nelle Alpi, incontri con i cittadini, gli agricoltori ovviamente, le associazioni di categoria eccetera, in modo che il regolamento sia uno strumento partecipato, condiviso eccetera. Questi comuni della destra Piave adesso dovrebbero, dopo una serie di incontri sul territorio, portare in consiglio comunale il regolamento per l'approvazione, quindi noi avremo un'area veramente importante coperta da regolamento. E partiamo da Ponte nelle Alpi, passiamo per Belluno, ci facciamo tutta la destra Piave, arriviamo a Pedavena e c'è Feltre. Praticamente
la sinistra Piave
è circondata. La sinistra Piave è un caso molto particolare perché loro sono stati i primi ad approvare un regolamento di polizia rurale sotto lo stimolo della proposta di Terra Bellunese e di Liberi dai Veleni. È un po' datato, ha dei problemi e quindi bisogna mettere mano a questo regolamento.
Possiamo spiegare appunto quali sono i punti principali, quelli proprio qualificanti del regolamento che fu elaborato da Terra Bellunese e che è stato approvato da vari comuni, e quali sono le differenze rispetto appunto alle norme di cui si sono dotati i comuni della sinistra Piave, non so adesso magari puoi ricordare quali. Sì. E che appunto giudicate insufficienti a garantire la tutela della salute e del territorio.
Sì, allora intanto stiamo parlando dei quattro comuni della sinistra Piave, cioè Limana, Trichiana, Mel e Lentiai. In questi quattro comuni inizialmente avevano iniziato a lavorare partendo dalla nostra prima bozza di lavoro del regolamento, che da allora, 2 anni fa, stiamo parlando del 2014-15 diciamo, si è pian pianino evoluta proprio nello scambio con alcune amministrazioni molto interessate e partecipi, come sono state Feltre, Pedavena e Belluno, diciamo. Quindi è stata una collaborazione in cui il regolamento è migliorato sotto tanti aspetti. Ci sono però un paio di punti su cui il regolamento non è mai cambiato e sul quale noi abbiamo tenuto duro. Uno è il discorso dell'area tutelata, cioè a differenza per esempio della sinistra Piave che non ha in questo caso aderito ai contenuti del nostro regolamento, è che non c'è una zonizzazione del territorio, non ci sono aree più sensibili rispetto ad altre. Per Terra Bellunese, per la nostra proposta, tutto il territorio va tutelato, punto. Non ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B, tutti meritano di essere tutelati in centro urbano, nelle aree periferiche e anche nelle aree agricole, dove la gente vive, dove la gente va anche a passeggiare, vive e gode il territorio. Mentre il regolamento della sinistra Piave è impostato su una vecchia disciplina, divide in zone sensibili e in fasce di rispetto. All'interno di queste fasce di rispetto, in queste aree sensibili, si può fare meno che altrove. Facciamo degli esempi: scuole e asili, parchi pubblici, ospedali, luoghi in cui si ritrova la popolazione, eccetera. Ecco, in queste aree sono un pochino più tutelate, ma poi all'esterno, in area agricola, non ci sono divieti o sono divieti molto, molto labili. Mentre nel nostro regolamento il territorio tout court e i cittadini tout court sono tutti tutelati. E l'altro aspetto invece su cui, come dicevo prima, il regolamento il nostro atteggiamento nei confronti del regolamento è stato inflessibile, è sulle indicazioni di pericolo, i famosi H, che sta per hazard, che sono un piccolo codice, una piccola sigla H seguita da un numero, e viene riportato nelle etichette dei prodotti fitofarmaci. Semplicemente leggendo quella quella sigla, è possibile per l'agricoltore o per l'hobbista o per il tecnico, sì, per l'operaio comunale, decidere questo lo posso usare, questo non lo posso usare. È molto importante perché fa riferimento agli effetti, cioè è il pericolo che può generare quel prodotto, e dipende dai principi attivi che ci sono all'interno del prodotto stesso e anche delle loro combinazioni. A volte proprio per una combinazione di principi i prodotti vengono eliminati. Perché è meglio questo tipo di selezione rispetto al andare a stilare un elenco di prodotti da non utilizzare? Intanto perché l'elenco di prodotti è continuamente in aggiornamento, ci sono sempre nuovi prodotti, per cui l'aggiornamento dovrebbe essere praticamente continuo, mentre gli effetti sono quelli. Diciamo, in alcuni può generare il cancro, può generare lesioni oculari o bruciori oculari, eccetera, può essere pericoloso per il feto e via dicendo. In questa maniera è evidente che indicando i pericoli che un prodotto può generare, creare, possono essere inventati tutti i prodotti senza dover costantemente essere aggiornati, ma se hanno quel particolare codice vietato dal nostro regolamento, sono vietati.
Quindi il regolamento di terra bellunese approvato dai vari comuni, Belluno, Feltre, eccetera, appunto nelle Alpi e gli altri, riporta sostanzialmente le indicazioni di pericolo che si trovano nelle etichette dei prodotti, dicendo questi prodotti non si possono usare, punto e basta.
Esatto, è facile, no? È facile da gestire anche cioè per chiunque, anche per l'hobbista che non ha particolare preparazione. Ecco, quindi è molto semplice anche da gestire per il comune e da seguire per... è chiaro che, qui noi ci soffermiamo e adesso accogliamo anche, diciamo, lo stimolo dei cittadini della Sinistra Piave che si stanno organizzando in un comitato per chiedere ai sindaci di aggiornare il regolamento, tra l'altro un regolamento vecchio perché riporta ancora la vecchia nomenclatura, che è quella delle frasi di rischio con un codice che riportava che iniziava con R seguito da altri numeri, per cui è anche, sì, non è neanche adeguato all'attuale normativa, quindi è proprio ora di metterci mano. E fra l'altro è diventato desueto il giorno dopo che è stato approvato. Il giorno dopo che è entrato in vigore, cioè 30 giorni dopo l'approvazione, è entrato in vigore il 30 maggio del 2015 e il 1 maggio del 2015 si è entrate nella fase di transizione tra l'uso degli R e l'uso degli H, e che si concluderà il 1 giugno del 2017, quindi adesso ancora un mesetto di vita in cui poteva avere l'alibi di continuare a essere così. Ma dal 1 giugno di quest'anno veramente non hanno più scuse.
Questo regolamento della Sinistra Piave, diciamo, sulla falsariga di quanto ha fatto discutere in Trentino recentemente, ancora con un documento, non so a che livello di approvazione e di forza, però credo sia abbastanza cogente, della provincia autonoma, che ripropone ancora una linea normativa appunto del tipo 30 metri dalle strade con l'atomizzatore, senza atomizzatore si può spargere qualunque cosa anche a un centimetro da qualunque luogo o persona, e con un piccolo gradiente appunto tra questo 0 metri e 30 metri, però individuando appunto, come dicevi tu, dei luoghi sensibili, case, scuole, giardini pubblici e così via, e creando sostanzialmente una grandissima confusione, ma senza andare a toccare in nessun modo appunto il tipo di sostanza e introdurre in conseguenza la pericolosità delle sostanze un divieto generalizzato che tuteli appunto tutti all'interno di un territorio, le persone, l'ambiente, gli animali e così via. E quindi diciamo che la situazione di Sinistra Piave è più o meno la fotografia di quello che c'è adesso in Trentino, fondamentalmente di quello che ancora la provincia autonoma vorrebbe perpetuare, facendosi scudo di credo abbastanza fuorvianti e non so quanto in buona fede dichiarazioni di miglioramento della tutela della salute pubblica.
Sì, sicuramente è più Sinistra Piave e Trentino sono abbastanza nella stessa situazione. Poi hai ragione tu quando dici che questo discorso della zonizzazione è difficile da gestire, perché poi comunque si tratta di identificare le zone. Anzi, addirittura il regolamento della Sinistra Piave ha tre zone, una differenti dall'altra, che vengono regolate in modo differente, per cui è proprio anche a livello comunale, pensa a livello dei controlli, che è il tema che a noi interessa adesso tantissimo e sul quale batteremo il chiodo. A noi interessa tantissimo questo tema dei controlli. Il comune di Ponte nelle Alpi, il comune, anche Feltre Pedavena si stanno organizzando in consiglio comunale a Feltre Pedavena, era uscita questa tematica del come gestire i controlli, ci sono idee anche secondo noi molto positive che riguardano il consorzio, l'associazione dei diversi comuni che si alleino per formare e preparare lo stesso personale.
In concreto si tratta di, diciamo, verificare che tipo di sostanza viene utilizzata, e sono controlli che possono avvenire quindi solo in corso, diciamo, d'opera durante i trattamenti, oppure anche il regolamento prevede anche qualcosa che riguarda la detenzione, diciamo, di queste sostanze.
Questo è regolato anche a livello nazionale, nel senso, cioè anche la normativa sovraordinata al regolamento comunale impone comunque una disciplina e una regolamentazione dello stoccaggio del materiale nelle aziende.
Se un operatore viene scovato dai controllori mentre utilizza delle sostanze proibite, cioè quelle con le etichette di azzard, come dicevi tu, e che quindi sono messe al bando dal regolamento, può essere sanzionato, mentre se ce le ha in garage, no, immagino.
Diciamo che per alcuni prodotti siamo ancora in una fase di deroga in cui la regione ti consente completare e diciamo utilizzare la riserva che hai in magazzino, eccetera. Chiaro che poi, diciamo, un po' una pecca di questi regolamenti è anche questa: se effettivamente viene verificata un non rispetto del regolamento, le sanzioni non sono proprio di quelle che ti fanno passare la voglia, ecco, perché alla fine sono sanzioni amministrative, vanno dai 50 ai 500 euro, insomma, no. Anche per le aziende, sì. Diciamo che l'assiduità dei controlli potrebbe essere un buon deterrente, quello sì, certo. Cioè essere veramente costanti e frequenti nei controlli, allora a forza. Però guarda, le grandi aziende, quelle che insomma sono un po' impostate sulla cultura sulla monocultura, diciamo, hanno anche un budget dietro e un capitale delle spalle grosse, per cui anche un insieme di sanzioni possono anche essere messi in conto come
Ma da questo punto di vista tu accennavi al fatto che comunque le adozioni dei regolamenti nei vari comuni sono passate anche attraverso una condivisione con le associazioni di categoria degli agricoltori. Questo significa anche che si può immaginare una responsabilizzazione che in qualche modo, a monte anche dei controlli, possa dare qualche garanzia sul fatto che c'è effettivamente una presa d'atto sulla necessità di cambiare registro e di non usare le sostanze pericolose?
Sì, questo è fondamentale, cioè è un aspetto culturale questo. Le associazioni di categoria dovrebbero essere le prime a farsi carico non solo di, diciamo, essere coinvolte nella scrittura di questi regolamenti, ma soprattutto di dare l'indirizzo, di indicare la strada ai propri associati. Questo è il loro lavoro e noi, diciamo, nel lungo periodo questo è quello che dobbiamo, a cui dobbiamo puntare. Noi, intendo noi, gli amministratori e le associazioni di categoria, gli agricoltori stessi, perché al di là del controllo che ci vuole, è necessario, perché il regolamento è per la tutela della salute.
Certo.
Salute anche degli agricoltori, perciò
sono i primi a rischiare spesso.
Infatti loro e le loro famiglie. Perciò nel lungo periodo a noi interessa assolutamente intraprendere questo tipo di azione, e già insomma con Libri dai Veleni, a cui noi aderiamo come campagna, la volontà è proprio questa, di creare questa sensibilità, di aiutare, di essere da catalizzatori, diciamo, per quanto riguarda la sensibilizzazione sia degli utenti, e quindi collaborare con le associazioni di categoria e via dicendo, o anche richiamarle all'ordine se per caso stanno forse valutando alcune situazioni in modo non lineare, diciamo.
Senti, a questo proposito ti chiedo un chiarimento, se possibile, rispetto a due casi specifici di cui si sta parlando parecchio da tempo, e ultimamente ne ha parlato anche qualche operatore del settore, per in qualche modo indicare che sta dirigendosi verso una maggiore sensibilità rispetto al problema. Le sostanze sono i cosiddetti neonicotinoidi e il glifosato, di cui si parla di messa al bando a livello nazionale e europeo, ma non c'è ancora chiarezza. Proprio nell'area del Prosecco, se non sbaglio, si è detto, il consorzio stesso ha annunciato che dal prossimo anno non utilizzerà più queste sostanze. Questo annuncio potrebbe essere preceduto comunque da un divieto generalizzato per queste sostanze, quindi alla fine anche rivelarsi un annuncio potrebbe essere superato dalla storia, o secondo te è un'indicazione seria su una presa di responsabilità da parte di questi produttori?
Guarda, sì, in questo caso specifico sono stati citati tre prodotti che devono essere messi al bando, ma il glifosato, voglio dire, vabbè, oramai
che è un diserbante,
sì,
no?
La vita breve, diciamo, è plausibile che abbia la vita breve, e poi comunque, cioè, non è che sono proprio gli agricoltori, tutti gli agricoltori, a essere i principali utilizzatori. Questo è un problema che riguarda tanto le pubbliche amministrazioni o i gestori,
certo.
O i gestori di servizi pubblici, diciamo. E poi c'era il Manco Zeb e il Folpet, che sono due prodotti che sono in deroga da anni dalla regione, cioè dovrebbero essere vietati, ma sono sempre costantemente derogati. Adesso la regione è uscita nuovamente con nuove deroghe su altri prodotti che fra l'altro si usano cioè sono consentiti per produrre cibo per bambini, per cui questo sistema delle intanto sono una goccia in un mare, perché tre prodotti non sono niente in confronto a tutti quelli che esistono. Il concetto è fondamentale, e ne discutevamo anche con noi comitati bellunesi, con i comitati della Trevigiana, che ci stiamo, diciamo, con i quali abbiamo intrapreso un percorso e ci stiamo organizzando per un evento a fine maggio, e quindi colgo anche l'occasione, insomma, per preannunciarla, esatto. Il concetto è questo: noi non ci accontentiamo di 3 su 1
certo.
milione, noi vogliamo 0 pesticidi, 0, perché è possibile, perché
infatti
non dobbiamo...
Un'altra questione è questa, l'alternativa per gli agricoltori rispetto anche alla redditività. Conosciamo molte testimonianze di agricoltori che hanno scelto il biologico, che ha un protocollo dove comunque sono consentite una serie di sostanze appunto per la lotta, diciamo, ai parassiti, ai funghi, eccetera, e questi agricoltori biologici dicono che non c'è nessun problema a non utilizzare appunto la chimica più invasiva e a fare biologico, ottenendo una redditività che non è diversa da quella di chi invece biologico non fa, ma ha scelto il chimico intensivo. Da questo punto di vista tu puoi confortare queste testimonianze di agricoltori biologici, cioè il confronto anche con le associazioni di categoria ha confermato il fatto che per gli agricoltori si tratta fondamentalmente di cambiare metodi e sostanze, ma non di trovarsi a non saper come contrastare situazioni peraltro che magari si sono sviluppate e prosperano proprio per il tipo di agricoltura che è stata condotta finora.
Sì, allora facciamo due premesse. Uno, il nostro regolamento vieta anche alcuni prodotti che sarebbero consentiti in agricoltura biologica, quindi diciamo abbiamo cercato di guardare a tutto tondo il sistema, non siamo con il prosciutto sugli occhi a parlare solo di biologico senza sapere di cosa stiamo parlando. Due, abbiamo fatto un altro lavoro che avevamo chiesto alle associazioni di categoria, ma non è stato così semplice, quindi l'abbiamo fatto noi, di cercare l'elenco dei prodotti utilizzati nel nostro territorio, verificare quanti ne fossero stati, ne sarebbero stati, diciamo, eliminati, resi inutilizzabili dal nostro regolamento, e trovare per questi, e verificare per, se per questi non più utilizzabili ci fossero delle alternative. Così è stato, fra l'altro, cioè ne abbiamo tolti il 30% di quelli che vengono effettivamente impiegati nel territorio con delle alternative. E quindi, diciamo, volessimo parlare anche non di biologico ma di quella che chiamano agricoltura convenzionale, naturalmente le alternative ci sono e non possiamo più, diciamo, stare a prenderci in giro. Agricoltori biologici, allevatori biologici, che vivono, non sopravvivono, vivono, esistono.
Beh, è anche diciamo un'area del mercato che
è in crescita,
che cresce rispetto a quella, diciamo, convenzionale, che ha subito di più gli effetti della crisi, sì, economica, mentre, diciamo, l'agricoltura biologica, i prodotti biologici si sono rivelati anticiclici da questo punto di vista, no?
Mm-hmm, sì.
Per cui...
Poi io ti dico anche un'altra cosa, cioè, biologico, ok, è un aspetto, ma poi c'è anche il problema della dimensione e della monocoltura, cioè dell'agroindustria e della monocoltura. Noi stiamo, diciamo, trasformando il nostro territorio in, guarda, l'esempio... Non stiamo neanche parlando di food, di quello che si suol dire food, alimenti, quindi beni essenziali per la sopravvivenza umana. Guarda solo il caso del prosecco, che è vino, ma hanno, questo tema della monocoltura, che oramai ne hanno piantati veramente anche sui balconi di casa, non c'è più uno spazio libero. Fra l'altro, con delle tecniche orribili, adesso riciclano i pali dell'Enel, che l'Enel dismette, e li mettono all'inizio della vita, creando un paesaggio che è una, posso dirlo, una schifezza. Sono orribili, con i ferri che spuntano dal cemento, sono orribili da vedere. Questo tema della monocultura e delle grandi dimensioni ci riporta a un altro tema a noi carissimo, che è quello della biodiversità e della fertilità del terreno. Biodiversità e fertilità, varietà, appunto, sono, diciamo, l'ancora che porta alla sopravvivenza dei sistemi e degli ecosistemi. Cioè, è il tema della resilienza, che adesso pian pianino si comincia, cioè della sopravvivenza, della capacità di un sistema di resistere ai cambiamenti e di adattarsi ai cambiamenti. Ecco, se dove va a mancare la varietà e si va sulla monocoltura, il sistema è fragile, completamente dipendente dalla chimica, sia per quanto riguarda i trattamenti che per quanto riguarda i fertilizzanti, eccetera. E quindi questo sistema, oltre a essere fragile, delicato e inconsistente, in sostanza, porta anche a un depauperamento della qualità dei prodotti, e quindi non può essere proprio quella la strada. E quindi non è solo questione di biologico, con cui proprio il consorzio del Prosecco si sta riempiendo la bocca, come la parola sostenibilità. Adesso, prima abbiamo svuotato di contenuti la parola sostenibilità, l'abbiamo messa dappertutto, adesso svuotiamo la parola biologico, e allora noi ne recuperiamo un'altra che è importantissima, che è quella della biodiversità, della fertilità, eccetera. Quindi queste pratiche anche di piccoli contadini, di grande varietà. Ecco, io vorrei invitare gli ascoltatori che hanno la possibilità di essere a Sedico per la festa di primavera organizzata dalla Proloco nel bellissimo contesto di Villa Pat. Io li invito caldamente alla presentazione del filmato, del documentario di Dimitri Feltrin, che si intitola Cresceranno le siepi, bellissimo documentario, il 5 di maggio alla sera alle 20:30. Sempre appunto presso Villa Pat, e che descrive proprio qui nel nostro territorio, nella nostra regione, bellissime esperienze di agricoltura non solo biologica. Ecco.
Senti, per finire vorrei chiederti, rispetto a regolamenti che sono stati approvati, che mettono al bando appunto l'uso di certi prodotti, lì le aziende che vendono, cioè che producono e commercializzano questi prodotti, hanno mai reagito in qualche modo al fatto che degli enti pubblici hanno sostanzialmente tolto dal commercio di fatto queste sostanze chimiche, pesticidi e quant'altro, visto che spesso queste aziende non sono propriamente piccole e senza capacità di fare lobbying.
Forse non l'hanno ancora scoperto, forse siamo ancora così piccoli e nessuno si è accorto di quello che abbiamo fatto, che secondo me è un'esperienza abbastanza unica, almeno a livello nazionale, insomma. Adesso non so, bisognerebbe fare un bel sondaggio in Italia per capire cosa sta succedendo in altre realtà. Però noi abbiamo mosso un bel passo in avanti, diciamo. Non so, noi reazioni non ne abbiamo viste da questo punto di vista, non sappiamo i rapporti con altre realtà, se hanno magari rapporti appunto con altre realtà di vario
perché
genere, eccetera.
Potenziale area di rischio questa, cioè che si entri in una sorta di contenzioso giudiziario.
Ma guarda,
voi avete avuto anche nel vostro gruppo di lavoro dei giuristi, non so se avete valutato anche questo aspetto, però pensandoci uno potrebbe dire, beh, se un prodotto è commercializzabile, per quanto sull'etichetta ci sia scritto che può far venire il cancro, chi lo vende e lo commercializza potrebbe pretendere che in tutto il territorio ciò sia possibile, e questo potrebbe essere un terreno di possibile conflittualità, immagino, legale. Cosa di cui tu mi dici non avete notizia.
Cioè, abbiamo una notizia positiva, dove è stato approvato il regolamento, sono passati i tempi perché qualcuno potesse impugnare questo strumento, e quindi dal punto di vista giuridico appunto, okay, sembra che nessuno abbia avanzato. E bisogna dire che noi una delle premesse fondamentali al regolamento, che è costituito dalle premesse dal regolamento vero e proprio, ci appelliamo comunque al principio di precauzione, e questo, certo, è proprio nella facoltà dei sindaci, che sono hanno il ruolo e la competenza in fatto di salute pubblica e quindi di tutela della salute pubblica. E quindi
siamo un po' nell'area del divieto di fumo, per esempio, per cui comunque sia è preminente la tutela della salute. Per cui tu accennavi al ruolo in qualche modo di forse apripista a livello nazionale per quanto riguarda sia il contenuto di questa novità dei regolamenti approvati nel bellunese, sia per quanto riguarda la vastità del territorio che già si è attivato in questo senso, che potrebbe ancora estendersi, cioè si potrebbe arrivare fondamentalmente a una provincia intera o quasi che si dota di strumenti normativi per orientare l'agricoltura in un senso che la allontana da quella cosiddetta convenzionale chimica, quindi verso modalità più rispettose. Secondo te questa vostra esperienza al momento non ha avuto ancora meno risonanza di quanta forse meriterebbe a livello nazionale, quindi avete connessioni fuori, diciamo, dal territorio bellunese e territori limitrofi? Qualcuno che è entrato in contatto con voi, che sta replicando questa esperienza? Avete avuto delle manifestazioni di interesse?
Allora, intanto bisogna dire che è un work in progress ancora. Noi stiamo discutendo, per esempio, prima tra le amministrazioni che si sono interessate, hai ragione tu, io non mi sono ricordata di dirlo, ma anche il Cadore si è interessato, c'è stato un incontro anche promosso e come dire, stimolato anche dalle associazioni di lassù che fanno parte di c'è il GAS, il Ceston, c'è AIAB, eccetera, che fanno parte e sostengono la campagna Liberi dai Veleni, e quindi hanno un po' stimolato le amministrazioni ad incontrarci e quindi sì, un po', siccome la campagna Liberi dai Veleni è veramente rappresentativa a livello provinciale di associazioni di cittadinanza, è vero che noi stiamo tendendo, ed è un work in progress, per cui ancora forse non siamo talmente dentro a questa fase di trasformazione che ancora non abbiamo alzato la testa, diciamo, dal tavolo, e quindi non stiamo guardando cosa succede fuori. Però sì, per esempio, siamo stati contattati, e a gennaio una delegazione di Terra Bellunese è andata in Toscana, dove c'era un importante convegno sul biodistretto, e per ragionare su questi temi, e raggiunti da qualche informativa attraverso i media del nostro esperimento, della nostra realtà e di quello che sta succedendo, ci ha contattati per avere il nostro supporto, il nostro feedback, eccetera. Quindi pian pianino, sì, dai, qualcosa si muove.
Bene, senti, allora potremmo lasciarci ricordando quindi l'appuntamento che avevi dato, per chi se lo fosse perso, che è dunque?
Allora, abbiamo vari appuntamenti. A metà maggio a Trichiana, Sinistra Piave, ci sarà sicuramente un'altra importante serata con il pediatra Giacomo Toffol, che abbiamo prenotato già da tempo, insomma, appena si è cominciato a capire che c'era un nuovo grande, importantissimo insediamento nella zona di Casteldardo di Trichiana, con 19 nuovi ettari acquistati da un'azienda di Vidor del Prosecco. E quindi metà maggio, verosimilmente la data è il 18 di maggio, alla sera a Trichiana, con appunto i rischi sulla salute soprattutto dei bambini e delle mamme in gravidanza. L'ultimo appuntamento è quello di fine maggio, in collaborazione con alcuni comitati del Trevigiano, che si occupano anche loro da anni di questa battaglia contro i pesticidi e contro la monocoltura, in zona Cison di Valmarino Follina. Ecco, questa è l'area in cui si realizzerà questa manifestazione, di cui daremo ampia pubblicità e informazione non appena, appunto, in accordo con tutti i comitati, ecco.
Bene, allora ringraziamo Giada Pislor del Movimento Terra Bellunese, nonché della campagna Libri dei Veleni. Abbiamo parlato del regolamento di Polizia Rurale che mette al bando i pesticidi pericolosi e che è stato già approvato da una serie di comuni della provincia di Belluno.
Belluno Pop.
For your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the nighttime for your stars, you don't have to look so far.
Voci dalle Dolomiti.
Watering the family tree, ever after happily, if the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically, in tune to thee.
Voci dalle Dolomiti.
Dunque la trasmissione di questo martedì 24 ottobre 2017 finisce qui, andrà in replica il 31 ottobre e da parte mia Zenone Sovilla grazie dell'ascolto e buona permanenza in compagnia di Radio Cooperativa.
And when I freak, won't you be kind? No, there's sometimes demons in my mind. What can I say? It's hard beyond an interdimensional ride.
I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the nighttime for your stars, you don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily, if the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically, in tune to the stars. We already are, you and me, psychically, in tune to the stars.
You might as well get used to this, death do us part, here healthy or sick, I got an eternity to wait, and I know I'm choosing my own fate, and even if I was burned at the stake, I would reincarnate, like a yogi in a lotus, from the moment we are exploded, I didn't walk to you, I floated, when empty, you helped me get reloaded.
Psychically, in tune to the stars, we already are, you and me, psychically, in tune to the stars. Psychically, in tune to the stars, we already are, you and me, psychically, in tune to the stars.
stars.